Benvenuti ad una nuova edizione del GR Valdichiana su Radio Incontri in Blu con Marco Pieroni. Cominciamo oggi dalla scuola e precisamente dal liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Tutors e cavalieri accolgono i nuovi iscritti. Parte il doppio binario dell'accoglienza per i 300 alunni neo iscritti alle prime del liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Un nuovo anno scolastico è iniziato al liceo Vittoria Colonna, con esso un caloroso benvenuto per le 300 matricole. Come da tradizione, i nuovi studenti sono stati gli ultimi ad entrare nel monumentale chiostro della sede centrale di Porta Buia, un momento che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella loro vita scolastica. Per agevolare l'inserimento, il liceo ha organizzato una settimana di orientamento affidata al tutor studenti del quinto anno e ai cavalieri del terzo e quarto. Questi ragazzi, tutti formati dal professor Massimiliano Badiali per promuovere l'inclusione e contrastare il bullismo, si sono dedicati ad accogliere i nuovi arrivati con giochi e attività di gruppo, creando un'atmosfera amichevole e collaborativa. Una panchina rossa al Monte Lignano per dire no alla violenza contro le donne. Il gruppo Fratres Donatori Sangue Rigutino ha scelto la sua più alta vetta della montagna, alla Croce di Lignano appunto, per donare alla collettività una panchina panoramica e così ancora per ricordare la ferma e condanna ad ogni forza di violenza frutto marcio dell'egoismo. Nella targa recentemente apposta in occasione dell'inaugurazione si legge il ricordo di Kofi Annan: la violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. Prosegue così l'impegno della Frates di Rigutino anche attraverso simbolici gesti come questo, a conferma della sensibilità di quanti oggi ancora si spendono nel volontariato, dedicando parte del loro tempo a promuovere la dignità della persona umana, fin dal più grande gesto che ognuno può compiere attraverso il dono di sé, donando il proprio sangue e così contribuendo a salvare vite umane. Andiamo a Cortona, in 300 al Parco Archeologico del Sodo, successo per la festa etrusca. Quest'ultimo fine settimana estivo del Parco Archeologico si è chiuso in bellezza con i protagonisti e il pubblico della festa etrusca. Tra i reperti cortonesi si sono susseguiti incontri, dimostrazioni e rievocazioni storiche che hanno mandato indietro le lancette del tempo di oltre 2000 anni. La giovedì scorsa domenica, prima con i campi solari di Aion Cultura e poi con la festa etrusca, il Parco Archeologico ha fatto registrare 300 accessi. Iniziative come queste, dichiara l'assessore alla cultura Francesco Attesti, avvicinano i più giovani alle origini della nostra storia e della nostra cultura. È importante riuscire a mantenere vivo l'interesse sui grandi temi dell'archeologia, anche organizzando delle rievocazioni ludiche che possono insegnare tanto. L'iniziativa è un prodotto di Entertainment Games App Ltd, organizzato nella tappa cortonese in collaborazione con il MAEC, l'Ufficio Culturale del Comune di Cortona, Regione Toscana, Toscana Promozione e Aion Cultura. Nella notizia andiamo al Pozzo della Chiana. Cacciatore spara e manda fuori uso la linea elettrica. L'episodio è avvenuto domenica 15 settembre a Pozzo della Chiana, nel comune di Foiano, in provincia di Arezzo, e il danno ha riguardato la dorsale elettrica con conseguente blackout per diversi utenti della zona. E distribuzione, società del gruppo Enel, che gestisce la rete di media e bassa tensione, nella giornata di domenica ha installato un gruppo elettrogeno per ripristinare il servizio elettrico nel tempo più rapido possibile. Ieri è stato eseguito un ulteriore sopralluogo sul posto, spiega una nota della società elettrica, per predisporre il piano di lavoro che, data la complessità di esecuzione per la sostituzione del tratto di linea danneggiato e delle relative apparecchiature elettromeccaniche, richiederà un'interruzione programmata del servizio per oggi, martedì 17 settembre, a partire dalle ore 13, con conclusione nel pomeriggio. E distribuzione ricorda che per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è attivo tutti i giorni H24 il numero verde 803 500 803 500, indicando il codice POD nel formato IT001 eccetera della prepotenza riportato nella bolletta elettrica.
Anche questa edizione del GR Valdichiana la potete riascoltare sulla nostra app Radio Incontri in Blu, scaricabile dal Play Store.
Frutti di stagione, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre a proposito dell'influsso dell'ambiente di internet sul cervello sociale degli adolescenti, secondo la neuroscienziata britannica Sarah Blackmore, esaminiamo quali sono i cambiamenti più rilevanti che caratterizzano il cervello adolescenziale. L'adolescenza è un periodo in cui il cervello è straordinariamente plastico, in continua trasformazione, e l'influsso dell'ambiente e delle relazioni sociali è molto rilevante. L'aspetto fondamentale è la predisposizione al rischio. Per un adolescente è cruciale essere accettati dal gruppo. Per ottenere questo obiettivo è disposto a correre rischi, esponendosi a comportamenti pericolosi, dannosi per la salute, ad esempio il fumo, l'alcol. Dagli studi risulta evidente l'influenza sociale. Gli adolescenti sono più disposti a correre rischi quando si trovano in compagnia degli amici. Siamo abituati a dar valore soprattutto agli aspetti negativi del condizionamento sociale, ma lo stesso meccanismo vale anche per i comportamenti positivi, come il desiderio di far volontariato, aiutare gli altri. Gli adolescenti sono estremamente sensibili all'influenza dei loro pari in questo campo ed è una caratteristica che può avere effetti benefici nelle campagne di salute pubblica. È stato fatto uno studio sull'efficacia degli interventi contro il bullismo in un gruppo di scuole statunitensi. Nella metà degli istituti gli incontri erano tenuti dagli insegnanti, secondo il metodo tradizionale, mentre nell'altra erano stati ragazzi dagli 11 ai 15 anni, opportunamente formati a parlare con i loro coetanei. In questo secondo gruppo di scuole c'è stata diminuzione di episodi di ciberbullismo del 25% più alta. Continueremo ad affrontare nei prossimi giorni insieme con voi altri aspetti del problema.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ripercorriamo in pillole la giornata calcistica di domenica partendo dalla Serie D, Girone E. Unica squadra a punteggio piano, il Siena, che batte di stretta misura l'Aquila Montevarchi. Vince anche il Livorno, in zona Cesarini liquida lo Sporting Club Trestina 2-1, partita che ovviamente finisce tra le polemiche e le proteste degli ospiti. Poi il pareggio dell'altra favorita di questo torneo sul campo del Serra Vezzapolsi, il Grosseto e tanti altri risultati buoni come quello del San Giovannese che a Tavarnelle Val di Pesa conquista la prima vittoria battendo la Fulges Foligno. In eccellenza capolista solitaria e a punteggio pieno è il Signa che si impone sulla Fortes Juventus per 1-0. La castiglionese coglie una bella vittoria nel derby chianino con la Sinalunghese 0-1, brutta sconfitta del Fogliano battuta in casa dal Valentino Mazzola 0-2. Belle vittorie per Africo 3-0 alla Lastrigiana e Collisiana 0-1 a Grassina. In promozione il Casentino Academy espugna le fonti di Monte San Savino, vince trasferta 2-1 e si issa solitaria in testa alla classifica, pari per Arberoro 1-1 con la Chiantigiana, Montagnano 0-0 nell'anticipo del sabato contro il Pontastieve e Subiano 0-0 con il Pienza. Bella la vittoria del Viciomaggio in casa del Torrita 2-0, pari tra Audax Rufina e San Piero 1-1 e Settignanese e Dicomano 0-0. Il Luco invece Corsaro vince a Fiesole 0-1. In prima categoria Girone E parte con una sconfitta casalinga il campionato dell'Ambra 0-3 contro il Barberino Tavarnelle, vittoria per Castelnovese 2-0 all'Audace Legnaia e Vaggio Piandiscò 1-2 in casa dello Sporting Garno, pari esterno per l'Atletico Levanelleona 0-0 contro l'Audace Galluzzo. In prima categoria girone F, esordio vincente per il Cortona Camoscia 2-0 al Montalcino e Olmo Ponte Santa Firmina 1-2. Parte bene anche l'Acquaviva 2-1 la MC Valdichiana, sconfitte esterne per Tegoleto 1-0 a Ponte d'Arbia, Lucignano 2-0 San Quirico. Pari per Bibbiena, il risultato pirotecnico di 3-3 con Lamiata, Spogliano 0-0 in casa dell'Atletico Piancastagnaio e Capolona Quarata 1-1 con il Torregneri. In seconda categoria girone I partono forte Fraticciola 0-4 a Rassina, Stia 0-2 a San Marco e Pratovecchio 4-0 al Badiagnano. Successi anche per Colonna Indicatore 2-0 al Terontola, Fratta vittoriosa in trasferta in casa del Bucine per 2-1 e Pestello 0-1 alla Terina. Pari tra Pievaltoppo e Montemignaio 2-2 e tra Poppi Forti Sarezzo 1-1. Ed infine per la terza categoria, prima giornata di Coppa per la Tuscar che vince in casa del Tregossano 4-2, mentre vincono tra le mura amiche Pietraia 3-2 alla Monterchiese e Badia Aroti 4-1 nel derby con la Val d'Ambra. Infine 0-0 tra Lorese e San Giustinese. Paolo Mangini è stato confermato presidente del Comitato Regionale Toscana per i prossimi 4 anni. Era l'unico candidato e la sua nomina è stata quindi scontata, ma guai a pensare che non ci sia libertà in regione per potersi candidare. Questo è quello che ha detto a caldo il presidente rieletto ai microfoni della stampa.
Allora eccoci qua con il personaggio della giornata, Paolo Mangini, rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti per la Toscana. Paolo, vabbè, te dici, cioè dicono, per forza era l'unico, ma per essere l'unico ci saranno delle motivazioni, no? Io non credo che qui c'è un regime dittatoriale, tra virgolette. Chi si voleva presentare lo poteva fare. Paolo Mangini sta lavorando da 7 anni, ma anche il lavoro precedente, parla la sua storia, parla dei risultati, i problemi superati, e quindi dico, le elezioni sono libere e democratiche. Questo anche a scanso di relazioni e di equivoci.
No, le elezioni sono libere e democratiche. C'è un tempo per prepararsi se qualcuno desidera, come dire, avanzare la propria candidatura. Non c'è mai stato nessun tipo di ostacolo, né burocratico, né di altra cosa.
Né qualcuno che si è presentato ed è stato, come si può dire, messo le cose. Cioè, non è che...
Qui in questo comitato...
Se il Movimento Toscano non esprime altre candidature, non è una colpa di Paolo Mangini, questo lo diciamo per chi non ha sentito quel che...
No, penso che, insomma, credo che non ci sia stato, forse nemmeno credo, da parte del Movimento Toscano, l'esigenza di avere...
Guardiamolo anche da quest'altro punto di vista.
L'esigenza di avere un cambio, perlomeno. Oppure non c'è stata nessuna persona, nessuna che si è sentito, come dire, che ha ritenuto anche, o ha sentito l'esigenza di candidarsi. In questa regione non ci sono blocchi né organizzativi né burocratici né tantomeno di pressioni, quindi ognuno è libero di fare la scelta.
Anzi, nel dialogo mi sembra che tu hai sempre impostato tutto sul dialogo.
Io parlo con tutti, non ho mai censurato nessun tipo di intervento. Ci sono state qualche volta in questi anni società che non hanno condiviso alcune scelte. Io ne parlo, se è possibile migliorarle l'anno successivo oppure migliorarle per il futuro, noi lo facciamo. Però la mia porta, come ho sempre detto, è sempre stata una porta aperta per tutti e per tutte le idee, per tutti i contributi. Credo che di questo, insomma, ce n'è abbondante.
Si può criticare tante cose, ma su questo penso che sia lampante. Ecco Paolo, in ogni caso mi sembra che il mandato, la fiducia delle società sia stato totale, e questo è un po' la chiave di quello che dicevi tu, no? Mi sembra, questo penso sia per te anche importante, no?
Sì, noi tra l'altro ci siamo ricandidati anche per tutti gli attestati di stima che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Io ringrazio veramente della fiducia che ci è stata accordata nuovamente. È stata veramente un'assemblea partecipatissima, quindi il fatto di aver ricevuto la fiducia da tante società, questo mi dà ulteriore responsabilità per portare avanti le cose che ho detto, gli obiettivi che ci siamo prefissi. Certamente mi dà anche tanta forza, perché avere 411 società che in qualche modo esprimono la loro volontà e esprimono il loro gradimento, vuol dire avere dietro di sé un grande movimento dilettantistico che ci deve aiutare ad andare avanti in quegli obiettivi, in quelle sfide che sicuramente ci saranno le prossime quattro.
Ecco, appunto, i problemi ci sono, no? Mi sembra che è stato puntato molto sul fatto questo problema di rapporti di società con le leghe di Serie A, con le leghe delle società professionistiche, c'è il discorso del vincolo sportivo, insomma, mi sembra che le società ti hanno chiesto di rappresentarle in maniera forte nelle sedi federali, un po' quello che si aspettano da te, non è facile come compito.
Non è facile, però io, come ho detto nella relazione, questo sarà, fa parte della ricerca e della garanzia di sostenibilità delle nostre società, perché le società hanno necessità di essere sostenute attraverso tutta una serie di meccanismi. Uno di questi meccanismi è appunto il rapporto diverso fra società dilettantistiche e società professionisti. Ho ribadito che questo sarà un nostro impegno, ho ribadito anche le cose che noi siamo riusciti ad ottenere in quest'ultimo anno, alcuni risultati che non sono poi così piccoli, però sicuramente questo non basta.
No, perché io anche parlando con te tante volte, anche così internosse, ho sentito, ho avvertito anche tante volte le tue difficoltà anche ad affrontare problematiche a livello nazionale, dove te sei dalla parte delle società, ma poi trovi dall'altra parte dei muri, e non è semplice anche ragionare, cioè, tante volte andrebbe capito anche.
Nel Consiglio federale ci sono anche interessi contrapposti, come ci sono stati l'anno scorso, quando io ho partecipato a queste riunioni, ho avuto la fortuna di partecipare tavolo, però in quel tavolo qualcosa abbiamo portato avanti, abbiamo portato a casa, soprattutto per quelli che erano stati i nostri impegni, l'ho detto stamani, i nostri impegni verso quell'assemblea e verso quelle società che ci avevano chiesto di raggiungere alcuni risultati. Alcuni li abbiamo raggiunti, altri faranno parte dei nostri obiettivi, e io, come ripeto e come ho detto precedentemente, questa è la nostra responsabilità, che noi ci sentiamo piena, però sarà anche supportata da un grande movimento toscano che mi darà e ci darà forza per poter arrivare a questi obiettivi.
Buon lavoro, Presidente, io credo che lei ne abbia tanto del lavoro da fare. Bene, amici, è tutto per oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 17 settembre 2024. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per tutta la giornata, con alcune precipitazioni sui versanti appenninici di Casentino e Valtiberina. Altrove possibili solo isolati e deboli piovaschi occasionali. Temperature in diminuzione, venti di grecale a tratti moderati, specie sui crinali e fondovalle esposti. Affidabilità media.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Allora, parliamo di osteoporosi. Innanzitutto diamo una definizione di osteoporosi. L'osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, che cioè colpisce tutte le ossa, che le rende più fragili, e questa fragilità aumenta il rischio delle fratture. L'osso non è una struttura stabile, perché c'è un'attività di deposizione di nuovo osso e un'attività del riassorbimento dell'osso. Fino a circa 20 anni l'attività di deposizione dell'osso supera abbondantemente quella del riassorbimento. Superati 20 anni, invece, all'incirca verso i 30 anni, noi abbiamo un equilibrio tra l'attività di deposizione e l'attività del riassorbimento. Nell'età avanzata, invece, l'attività del riassorbimento prevale nettamente sulla attività della deposizione, e quando questo accade, Questo pone le basi dell'insorgenza dell'osteoporosi. Quali sono le cause dell'osteoporosi? Innanzitutto abbiamo detto l'invecchiamento, ma poi ce ne sono altri. Per esempio, nel sesso femminile, la riduzione della produzione degli estrogeni che avviene in menopausa rappresenta uno dei principali fattori favorenti la comparsa dell'osteoporosi. Ma anche gli uomini, riducendosi la produzione di testosterone nell'età avanzata, vanno incontro anch'essi all'osteoporosi. Ma vi sono altre cause di osteoporosi. Se uno fa poca attività fisica oppure è costretto a letto per una malattia fortemente debilitante, può andare incontro facilmente all'osteoporosi. Favorente l'osteoporosi sono per esempio i trattamenti radioterapici, l'assunzione di determinati farmaci, fra cui i chemioterapici, i cortisonici e gli antiepilettici, e la scarsa assunzione di calcio nella dieta, ed in generale tutte le patologie che compromettono il metabolismo della vitamina D. Anche l'abuso di alcol e il fumo di sigaretta favoriscono l'osteoporosi, e anche l'estrema magrezza è una causa di osteoporosi. Non vi sono dei sintomi dell'osteoporosi. Diciamo che la frattura è il sintomo fondamentale dell'osteoporosi. Vi possono essere delle fratture spontanee, ma vi sono soprattutto delle fratture provocate da caduta. Anche cadute o traumi non particolarmente gravi, ma se una persona è affetta dall'osteoporosi, questi possono provocare una frattura. Diciamo che l'osteoporosi può essere causa anche di causa di morte, in particolare perché se uno ha una frattura, viene messo a letto, si possono formare dei trombi a livello venoso da cui si possono partire degli emboli che possono provocare fatti ischemici notevolmente gravi, o anche la polmonite da stasi per una ridotta espansione polmonare e ristagno delle secrezioni ricche di batteri e da germi. Come si fa la diagnosi di osteoporosi? La diagnosi di osteoporosi viene fatta attraverso la densitometria ossea. Lo strumento per la densitometria ossea descrive la densità minerale ossea di un individuo attraverso due parametri, denominati T-score e Z-score. Il T-score è praticamente, viene confrontato il soggetto riferito ad una popolazione sana di circa 25-30 anni. Lo Z-score invece si confronta il soggetto con una pari età. Quello che è importante è appunto il T-score, perché se uno ha un T-score meno 2,5, in questo caso noi parliamo di osteoporosi, mentre se ha un T-score compreso fra 1 e meno, tra meno 1 e meno 2,5, noi parliamo di osteopenia. L'osteopenia, diciamo, è una forma tenue di osteoporosi, ma non a caso molto spesso questa condizione precede verso l'insorgenza dell'osteoporosi. Naturalmente, come curare l'osteoporosi? È importante quindi uno stile di vita sano, abbiamo detto muoversi, abbiamo detto non fumare, e una dieta ricca di vitamina D e di calcio. I cibi particolarmente ricchi di calcio sono il latte e i suoi derivati, gli ortaggi a foglia verde come il radicchio verde, le foglie di rapa e gli spinaci, i legumi, la crusca di frumento, il grano saraceno, l'acciuga e il calamaro. Mentre cibi particolarmente ricchi di vitamina D, la vitamina D è quella vitamina che favorisce l'assorbimento di calcio a livello intestinale, sono le uova, il salmone, le sardine, il pesce spada e l'olio di pesce. Ora, il nostro organismo è in grado di sfruttare la vitamina D introdotta con gli alimenti soltanto se è esposta alla luce solare. Infatti, la luce del sole innesca un processo cellulare che trasforma la vitamina D in una forma a lui fruibile. Però vi sono anche dei farmaci dell'osteoporosi. Cito quelli principali, innanzitutto i bifosfonati, che fra cui abbiamo l'alendronato, il risedronato, l'ibadronato e l'acido zoledronico, che sono dei medicinali quindi che limitano il processo della decalcificazione ossea. Abbiamo poi dei farmaci che vanno a stimolare il recettore per gli estrogeni e quindi hanno un effetto simile agli estrogeni, fra cui abbiamo il raloxifene. E poi, per esempio, oggigiorno è una terapia un po' passato di moda, si faceva la terapia ormonale sostitutiva, cioè nelle donne che andavano incontro alla menopausa si riprovocava il ciclo mestruale dando gli estrogeni. Però questa risorsa oggigiorno è poco impiegata in quanto presenta importanti effetti collaterali. La guarigione delle fratture ossee collegate all'osteoporosi richiede dalle 6 alle 8 settimane. Vi sono delle fratture poi che guariscono meno bene o che ci impiegano moltissimo tempo, come per esempio le fratture dell'anca, ed in questo caso si può rendere necessario l'intervento chirurgico. Dall'osteoporosi non è possibile guarire. Tuttavia, il paziente che si attiene ai trattamenti previsti per il suo caso specifico può controllare significativamente questa condizione ed evitare di incorrere in complicanze severe. La strategia migliore per ridurre il rischio di osteoporosi è vivere secondo uno stile di vita sano e quindi praticare esercizio fisico regolamentare, non fumare, non abusare delle sostanze alcoliche, adottare una dieta completa dal punto di vista nutrizionale. Ai pazienti a rischio di osteoporosi e sottoposti a lunghi cicli di cortisonici o di chemioterapici, i medici dovrebbero prescrivere farmaci quali il bifosfonato o il raloxifene al fine di prevenire la riduzione della massa minerale ossea. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.